Le recenti esplorazioni di Marte e Titano e tutti gli altri. Breve storia delle principali esplorazioni del Sistema Solare dallo spazio, di Margherita Hack. Le sonde che a partire dagli anni 60 hanno viaggiato per il Sistema Solare e hanno inviato robot sulla superficie di Venere, Marte e ora sul satellite di Saturno, Titano e gli astronauti sulla Luna hanno dilatato straordinariamente le nostre conoscenze. Prima dell'inizio dell'era spaziale si conosceva molto meglio la fisica delle stelle che quella dei pianeti, malgrado che questi siano tanto più vicini a noi delle stelle più vicine. Infatti, la luce da Plutone impiega circa 5 ore per arrivare a noi, mentre la luce della stella più vicina, Proxima Centauri, impiega circa 4 anni e 3 mesi. Ciò dipende dal fatto che le stelle sono sfere completamente gassose e il gas è lo stato più semplice della materia. Inoltre emettono luce propria e dall'analisi di questa luce tramite la spettroscopia possiamo determinare la loro temperatura e densità superficiale, la composizione chimica, il moto della stella nello spazio, la velocità di rotazione intorno al proprio asse polare, i moti del gas negli strati superficiali e da questi dati risalire alla struttura interna della stella, utilizzando le leggi note dei gas. I pianeti invece hanno una struttura molto più complessa. Sono in parte solidi, in parte liquidi, in parte gassosi. Inoltre non emettono luce propria, ma si limitano a riflettere la luce solare. Pertanto il loro spettro potrà al massimo darci informazioni sulla loro atmosfera o assenza di atmosfera. Per esempio, prima dell'era spaziale non si sapeva quasi niente delle condizioni fisiche di Venere. La sua densa atmosfera ci impediva di osservare la superficie del pianeta, ma solo gli strati più alti dell'atmosfera. Dalle strutture nuvolose osservabili con i telescopi terrestri, nel 1960 si era potuto stabilire che Venere ruota da est a ovest, cioè in senso opposto a quello del suo moto orbitale, e contrario a quello comune a tutti gli altri pianeti, con l'eccezione di Urano, in circa 4 giorni. Si supponeva che la temperatura al suolo fosse poco più alta di quella terrestre, a causa della minor distanza dal Sole, circa 30 gradi centigradi. Invece ci sbagliavamo di grosso. La serie di sonde sovietiche Venera, che fra il 1967 e il 1983 sono entrate in orbita attorno a Venere e sono atterrate sul suolo venusiano, hanno trovato che il periodo di rotazione al suolo è di 243 giorni. La temperatura di quasi 500 gradi centigradi e la pressione di 90 atmosfere. L'ultima sonda americana, Magellano, utilizzando EcoRadar, ha costruito una mappa dettagliata del 97% della superficie di Venere, mostrando che essa è coperta da vaste pianure, qualche depressione e qualche montagna, le più alte delle quali si elevano fino a 11 chilometri. Anche di Urano e Nettuno si sapeva pochissimo prima che la sonda Voyager 2 passasse loro vicino, rispettivamente nel 1986 e nel 1989. L'unico pianeta che non è stato ancora raggiunto da sonde è Plutone, che è stato però osservato in dettaglio, insieme al suo satellite Caronte, dal telescopio spaziale Hubble, HST. Dopo la grande avventura delle missioni Apollo, iniziate nell'ottobre del 1968 e culminate con i due primi astronauti sul suolo lunare, Armstrong e Aldrin, il 20 luglio 1969, seguite da altri 5 sbarchi e terminate nel 1978, vanno ricordati i due robot Viking 1 e Viking 2 atterrati su Marte nel 1976. E Pathfinder, arrivato su Marte il 4 luglio 1997, tutti lanciati dalla NASA. Un'altra grande impresa, questa dovuta all'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, riguarda l'appuntamento della sonda Giotto con la cometa di Halley, che ogni 76 anni torna al perielio. La sonda fu chiamata Giotto perché il grande pittore toscano aveva raffigurato la cometa durante la sua apparizione nel 1301, nel dipinto situato a Padova, nella Cappella degli Scrovegni, l'Adorazione dei Re Magi. La sonda arrivò puntuale all'appuntamento con la cometa e inviò dati a terra fra il 12 e il 15 marzo 1986. giungendo fino alla minima distanza di 596 chilometri dal nucleo della cometa, e ci mostrò l'aspetto di questo piccolo mondo lungo circa 15 chilometri e largo 8. Il XXI secolo, ritorno a Marte e discesa su Titano. La sonda europea Mars Express, lanciata nel giugno 2003, si inserì in orbita attorno a Marte nel dicembre 2003 e finora ha dato eccellenti risultati. Però questo successo è stato in parte offuscato dalla perdita del robot Beagle 2, che appena sganciato ha fatto perdere le sue tracce, e dal successo della sonda americana Mars Exploration Rover, che invece riuscì a far atterrare il 3 gennaio 2004. Il robot Spirit, nell'emisfero settentrionale sul fondo del grande cratere Gusev, che probabilmente era un grande lago. Inoltre, il 25 gennaio, anche l'altro robot, Opportunity, atterrava nel Meridiani Planum, nell'emisfero australe in prossimità dell'equatore. Tutti e due i robot avevano ciascuno a bordo un piccolo veicolo che ha permesso l'esplorazione del terreno circostante. I due robot Spirit e Opportunity e la sonda europea Mars Express in orbita attorno a Marte hanno come principale scopo della loro missione quello di accertare la presenza passata e presente di acqua. Se in passato su Marte c'è stata acqua, come suggerivano le strutture geologiche già osservate dalle precedenti esplorazioni, ci potrebbero anche essere state delle forme molto elementari di vita, come batteri. Inoltre anche oggi nel sottosuolo ci potrebbe essere dell'acqua e forse dei batteri viventi. I batteri sopportano condizioni estreme. Sono stati trovati nel sottosuolo ghiacciato dell'Antartide, nella più completa oscurità e nelle profondità oceaniche. Ecco quindi il grande interesse per il pianeta rosso. Dapprima Spirit, muovendosi dentro il cratere Gusev, dove era atterrato, trovò solo basalto, ma nessuna traccia di acqua. Dopo 6 mesi di viaggio dentro il cratere, diretto verso il vicino terreno collinoso, Spirit ha finalmente incontrato una zona in cui ogni roccia sembrava essere stata modellata dall'acqua. Opportunity, atterrata nell'emisfero australe, ha trovato ematite e solfati di magnesio, che sulla Terra si formano solo in presenza di acqua. Questa dunque sarebbe una prova indiretta che in passato c'è stata acqua. La prova più convincente è stata la scoperta di piccole formazioni sferiche che gli scienziati americani hanno soprannominato blueberries, mirtilli, sparpagliate sul terreno a perdita d'occhio. Ogni tentativo di spiegare la formazione di queste perfette palline in assenza di acqua è fallito. Infine, una prova diretta l'ha data l'esperimento italiano PFS, Planetary Fourier Spectrometer, a bordo di Mars Express. L'analisi della radiazione infrarossa inviata dal Polo Sud portava la firma caratteristica della molecola di acqua. Sempre lo spettrometro italiano, di cui è responsabile Formisano, dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario dell'INAF, ha trovato presenza di metano. Questa presenza è stata confermata da altri gruppi ed è molto interessante perché tracce di metano potrebbero essere la prova dell'esistenza di microbi ancora viventi. Infatti, sulla Terra quasi tutto il metano è prodotto da esseri viventi, come piante, marcescenti o flatulenze animali. Sebbene l'interpretazione dell'origine biologica sia la più interessante, non si possono escludere altre origini, che però derivano da processi che non sono mai stati osservati su Marte. Per esempio, le eruzioni vulcaniche producono metano, ma questo se ne sfuggirebbe nello spazio interplanetario dopo qualche centinaio di anni. Ora su Marte ci sono vulcani e c'è evidenza di passate eruzioni, ma avvenute in tempi molto più remoti, miliardi di anni fa, quando il sistema solare, che si è formato 4 miliardi e 600 milioni di anni fa, era molto giovane. L'unico corpo del sistema solare in cui ci sono vulcani attivi, oltre alla Terra, è un satellite di Giove, Io, uno dei quattro maggiori scoperti da Galileo. La sonda Voyager 1 ha mandato immagini dei pennacchi fiammeggianti eruttanti dai numerosi vulcani di Io. Un'altra possibile origine per il metano marziano poteva essere qualche grossa cometa caduta su Marte entro gli ultimi 2000 anni. Però le grosse comete, qualche centinaio di chilometri di diametro, sono molto rare, una ogni qualche milione di anni. La plausibile ipotesi che su Marte esistano ancora dei batteri viventi pone un serio problema per le future sonde e i futuri astronauti. Tutto ciò che proviene dalla Terra dovrà essere perfettamente sterilizzato per non contaminare Marte con batteri terrestri. Potremmo non essere in grado di distinguere quali sono gli indigeni e quali terrestri. L'ultima e maggiore impresa di esplorazione del nostro sistema solare, a cui i ricercatori italiani hanno dato un importante contributo, è la missione Cassini-Huygens, rivolta allo studio di Saturno e del suo sistema di anelli e satelliti, e in particolare al suo maggiore satellite, Titano. Gian Domenico Cassini, 1625-1712, nato in Liguria, aveva insegnato astronomia a Bologna e fu poi inviato a Parigi a dirigere quell'osservatorio. A lui si deve, fra l'altro, la scoperta di quattro satelliti di Saturno: Giapeto, Rea, Teti e Dione, e una lacuna negli anelli, chiamato appunto divisione di Cassini. Christian Huygens, 1629-1695, olandese, diventò famoso per aver inventato un orologio a pendolo, realizzato mettendo in pratica l'idea di Galileo. Aveva anche sviluppato una teoria ondulatoria della luce, costruito telescopi astronomici, scoperto la vera natura degli anelli che a Galileo apparivano come due escrescenze agli estremi del diametro del pianeta, e nel 1655 scoprì Titano. Alla missione intitolata a questi due grandi scienziati nel XVII secolo hanno contribuito tre agenzie spaziali: la NASA americana, l'ESA europea e l'ASI italiana. La sonda Cassini, costruita dalla NASA e messa in orbita il 15 ottobre 1997, portava a bordo una navicella Huygens fornita dall'ESA e destinata ad essere sganciata dentro l'atmosfera di Titano. Cassini è entrata in orbita attorno a Saturno nel luglio 2004, dopo un viaggio durato 7 anni. Per Natale 2004, la Huygens è stata sganciata dalla Cassini e ha iniziato il suo viaggio solitario verso Titano, che ha raggiunto il 14 gennaio, immergendosi nella sua densa atmosfera. L'Agenzia Spaziale Italiana ha fornito gli apparati di trasmissione e ricezione dati a bordo delle due sonde e uno strumento per la misura delle caratteristiche fisiche e della composizione chimica dell'atmosfera di Titano. Titano è il più lontano oggetto del Sistema Solare su cui si è posato un oggetto di costruzione terrestre. Cassini ha orbitato attorno a Titano 45 volte, fino a portarsi a una distanza di 950 km dalla superficie del satellite. Il 25 dicembre 2004 la navicella è stata sganciata e il 14 gennaio 2005 è entrata nell'atmosfera di Titano a una velocità di 20.000 km/h. L'attrito porta la temperatura della navicella a circa 2.000 gradi centigradi, quando il primo paracadute si apre e la velocità cala a 1.440 km/h. All'altezza di 150 km si apre il paracadute principale, poi viene tolto lo scudo termico e gli strumenti scientifici sono pronti per entrare in azione. Dopo 2 ore dal primo impatto, la Huygens tocca il suolo. Tutto ha funzionato perfettamente e gli strumenti scientifici hanno sopportato bene lo sbalzo di temperatura da 2000 gradi, protetti dallo scudo termico, ai 180 del suolo. Cosa sarebbe stata la superficie di Titano? Un oceano di metano liquido o una superficie solida? I primi dati ci informano che Huygens è atterrato su un terreno molle e da lì ha trasmesso immagini per più di un'ora invece dei pochi minuti previsti. Le immagini sono straordinarie e ci mostrano canyon che attraversano colline ghiacciate e pianure scure come coperte di catrame e cosparse di ciottoli di ghiaccio e ricoperti di metano ghiacciato. Una delle immagini più interessanti mostra una rete di linee sinuose che tagliano una regione brillante e un confine netto fra questa regione e una zona scura senza dettagli visibili. Sembra vi siano addirittura dei fiumi in cui scorrerebbe metano liquido e che ci siano piogge di metano. Il cielo è di colore arancione. Naturalmente queste sono le prime interpretazioni delle immagini, che secondo gli scienziati che le hanno viste per primi sono apparse stranamente familiari. Ma perché tanto interesse per Titano? Perché è l'unico satellite che possiede un'atmosfera e questa è molto ricca di molecole organiche, e questi sono i mattoni di cui sono fatti gli esseri viventi. Una delle domande che ci poniamo è se forme di vita elementari come batteri possono svilupparsi in un ambiente così diverso da quello terrestre, a temperature così basse e in un liquido diverso dall'acqua, come il metano. Ci vorrà comunque molto tempo prima che l'analisi dei dati rilasciati dagli strumenti scientifici possa dirci se sul Titano ci sono le molecole organiche più complesse, quelle fondamentali per la vita, come gli acidi nucleici e le proteine. Per ora resta la grande soddisfazione che tutto ha funzionato, che l'atterraggio si è svolto come previsto, riscattando così l'insuccesso europeo dalla sonda Beagle 2 su Marte. Molti si chiedono se vale la pena spendere somme così ingenti per le ricerche spaziali. L'obiezione più immediata che viene fatta è: perché non spendere invece per ricerche più immediatamente utili, come quelle volte a vincere le malattie, a vincere la miseria, a diffondere la cultura fra i popoli più poveri? Io credo che se non si spendesse per quella ricerca che sembra non abbia applicazioni immediate, quella che è la ricerca pura, che ha per scopo principale la conoscenza, se non ci fosse sempre stata questa curiosità di indagare la natura, l'universo, forse saremmo ancora all'età della pietra. Dalla ricerca pura vengono poi le più inaspettate applicazioni, magari anche molti anni dopo.